Buongiorno fratelli, seguiamo con Matteo, apriamo le nostre Bibbie, capitolo 25 e leggiamo dal versetto 14 al versetto 30. Questa è una parabola con un concetto prettamente profetico. La volta scorsa parlavamo della parabola delle 10 vergini che parlava della cura spirituale della nostra vita, invece questa parabola ci esorta al servizio. Ossia che le due cose sono molto importanti che non dobbiamo perdere prima della venuta del Signore, la cura spirituale della nostra anima e il servizio. Dice così la Scrittura: poiché avverrà che come un uomo il quale partendo per un viaggio cambiò i suoi servitori e affidò loro i suoi beni, e all'uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1 secondo la sua capacità, e partì. Subito colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò a farli fruttare e ne guadagnò altri 5. Parimente quello dei 2 ne guadagnò altri 2, ma colui che ne aveva ricevuto uno andò e fatto una buca in terra vi nascose il denaro del suo padrone. Or dopo molto tempo venne il padrone di quei servitori a fare i conti con loro, e colui che aveva ricevuto i 5 talenti venne e presentò altri 5 talenti, dicendo: Signore, tu mi affidasti i 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5. E il suo padrone gli disse: va bene, buono e fedele servitore, sei stato fedele in poca cosa, ti costituisco sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Poi, presentatosi anche quello dei talenti, disse: Signore, tu mi affidasti 2 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 2. Il suo padrone gli disse: va bene, buono e fedele servitore, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Poi, accostatosi anche quello che aveva ricevuto un talento solo, disse: Signore, io sapevo che tu sei uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ebbi paura e andai a nascondere il tuo talento sottoterra. Eccoti il tuo. Il suo padrone rispondendo gli disse: servo malvagio ed infingardo, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso? Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri e al mio ritorno avrei ritirato il mio con interesse. Toglietevi dunque il talento e datelo a colui che ha i 10 talenti, poiché a chiunque sarà dato ed egli sovrabbonderà, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quel servitore disutile, gettatelo nelle tenebre di fuori, ivi sarà il pianto e lo stridor dei denti. Signore, grazie per la tua parola così meraviglioso e potente. Ti chiedo che per la gloria del tuo nome formi un popolo disposto a servirti, un popolo che possa servire a livello individuale e spirituale, lottare, lavorare con i talenti che tu ci hai dato. Come tu l'hai detto, è importante che io lavori negli affari di mio padre, così dobbiamo fare anche noi, involucrarci nel tuo lavoro. Aiutami, mio Signore, a dare il consiglio della tua parola nel nome di Gesù. Amen. Voglio parlarvi in quest'ora, fratelli, sul tema: il nostro amore verso Dio si vedrà dai frutti. Ossia, che il frutto del nostro servizio ci mostrerà se amiamo davvero Gesù o no. Gesù ha detto: per i loro frutti li riconoscerete. Adesso per questi stessi frutti noi possiamo conoscere noi stessi. Vediamo qua due attitudini, una negativa, la negligenza da parte del servo che non ha moltiplicato i suoi talenti, e la diligenza da parte degli altri 2 che sì, hanno moltiplicato. La diligenza ci parla come un risultato dell'amore verso Dio, però la negligenza è il risultato della mancanza di amore verso Dio. Dio ha sempre avuto in mente che tutto quello che Egli ha creato deve aumentare, deve moltiplicarsi. Dio dice nella sua parola che tutti procedono al pentimento perché così ha amato Dio il mondo. Il desiderio di Dio è che tutto quello che ha creato si moltiplichi, per quello che nel versetto 14-15 parla di quest'uomo che è andato lontano e ha chiamato i propri servi e gli ha dato dei talenti. Uno ha dato 5, uno 2, un altro 1. Con che proposito? Che moltiplicassero questi talenti. dal principio della creazione noi vediamo che Dio ha sempre avuto in mente la moltiplicazione. Vediamo per esempio nel caso delle piante in Genesi 1:11, Dio ha messo seme in ogni frutto affinché più tardi questo si moltiplicasse. Dio sempre vedeva nel futuro la moltiplicazione della vegetazione. Quando Dio ha creato i pesci e gli uccelli in Genesi 1:22, Dio gli ha detto: moltiplicatevi sulla faccia delle acque. Quando crea i mammiferi, allo stesso modo gli dice: moltiplicatevi. Quando Dio ha fatto Adamo ed Eva, ha detto: moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela. Non solamente nella parte materiale o naturale Dio desidera la moltiplicazione, e di fatto c'è stata una tremenda obbedienza alle leggi che Dio ha imposto alla vegetazione e agli animali. Chissà come circa 5 anni fa mi raccontavano io stavo nella casa di mia sorella, ospite negli Stati Uniti, al nord di Texas, e mentre ero lì aiutavo un po' con mio cognato nel giardinaggio, e dopo un po' ci sono state le formiche che mi hanno punto le mani, mi hanno lasciato dei segni molto forti. In quel momento dove io mi stavo togliendo le formiche dalla mano, mio cognato mi dice: sai che queste formiche non sono native degli Stati Uniti? Davvero? Vengono dal Centro America? Dal Centro America? Vengono fin qua? Sapete una cosa? In quel momento io mi sono ricordato di quello che Dio aveva detto: moltiplicatevi e riempite la terra. Ci sono formiche più obbedienti che i cristiani, fratelli. Egli hanno deciso di moltiplicarsi e riempire la terra. E noi che abbiamo l'Evangelo non lavoriamo per la moltiplicazione della parola. Dio desidera che noi spiritualmente vuole che ci moltiplichiamo. Moltiplicare parla di crescita. In Efesini 4:13 dice: affinché tutti siamo arrivati all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, l'altezza e la statura perfetta di Cristo. L'Apostolo Paolo, scrivendo alla Chiesa in Prima Corinzi nel capitolo 15, il versetto 58, dice: perciò, fratelli miei diletti, state saldi, incrollabili, abbondanti sempre nell'opera del Signore. Ossia, Dio vuole che cresciamo nel servizio, nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Ossia, io devo crescere nel mio ministero, non devo abituarmi a quello che Dio mi ha dato fino adesso, se non che Dio desidera che questo si moltiplichi. Ossia che quest'uomo che ha lasciato i talenti stava pensando nella crescita, nella moltiplicazione. Dio vuole che ci moltiplichiamo. In altro modo, andare contro la legge di Dio ed essere disobbedienti. Da lì che la Bibbia ci parla, per esempio, in Atti capitolo 6, al versetto 7, ci parla la crescita che aveva la Chiesa, perché essi hanno obbedito a Dio, dice la Scrittura, e la parola di Dio si diffondeva e il numero di discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme. Vediamo qua, fratelli, che c'era una crescita nella predicazione, una crescita nel discepolato, si incrementava enormemente. Però come si incrementa? Come la parola può crescere? Con la predicazione, con l'evangelismo costante, con l'insegnamento, con l'amministrazione, con i consigli che possiamo dare, con pubblicitare la buona novella. La parola dice che cresceva, e così il numero dei discepoli. Questo ha fatto che grandissime moltitudini sono venuti ai piedi del Signore. Per questo dice che il numero di discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme. Questo fatto che le moltitudini venissero ai piedi del Signore. In Atti capitolo 11 vediamo come la parola del Signore ha cominciato a crescere fuori delle frontiere del Signore. La Chiesa in Antiochia, dopo la persecuzione del primo martire Stefano, la Chiesa è stata sparsa, però essi sono andati predicando la parola di Dio, e dice La Bibbia in Atti 11, 24. Poiché egli era un uomo da bene pieno di Spirito Santo e di fede, e gran moltitudine fu aggiunta al Signore. Ossia Dio pensa sempre in grande. Pensa che la moltitudine delle anime vengano in suoi piedi. Vediamo allora la crescita fra i leader. Ossia c'è stata la necessità dell'organizzazione della Chiesa. Ci sono trovati diaconi, ci sono stati molti operai che hanno cominciato a servire. Questo fa che in un certo momento Dio ci dà come anticipo una tremenda rivelazione in Apocalisse di una tremenda moltitudine con palme, con vestite bianche e palme in mano. Ossia che Dio mi sta dicendo: guarda che il progetto, il piano di salvezza raggiungerà ogni nazione, tribù, lingua. In altre parole, il Signore mi sta dicendo: figlio, se tu ti involucri in questo lavoro avrà successo sicuramente in mezzo alla persecuzione, come sta succedendo oggigiorno in Niger o in altre nazioni. Così la parola di Dio si deve moltiplicare grandemente, come è successo nel passato, così succederà anche nel nostro tempo. Satana sempre ha cercato di resistere a che la Chiesa si moltiplichi. Lo vediamo là in quell'attacco che è venuto da Satana attraverso il faraone, uccidendo tutti i figli maschi, fra questi Mosè. Però il proposito era diminuire, però Dio voleva moltiplicare il suo popolo. Vediamo le persecuzioni che sono venute durante tutta la storia, minacce di morte, vediamo tante cose che sono successe con il proposito che la Chiesa non si moltiplicasse. Orbene, quando la Chiesa comincia a moltiplicarsi, vediamo qualcosa molto interessante, ed è come il risultato di vivere in obbedienza. Uno dei problemi per la quale la Chiesa, i cristiani non ci stiamo moltiplicando, è perché non siamo obbedienti. Dice la parola di Dio nel libro di Deuteronomio, nel capitolo 30, al versetto 16: poiché io ti comando oggi d'amare l'Eterno, il tuo Dio, di camminare nelle sue vie, d'osservare i suoi comandamenti, le sue leggi, i suoi precetti, affinché tu viva e ti moltiplichi, e l'Eterno, il tuo Dio, ti benedica nel paese dove stai per entrare per prenderne possesso. Se noi obbediamo avremo una grande crescita, e tutti cresceremo in santità facendo la volontà di due. I due che hanno moltiplicato i loro talenti è successo perché loro erano obbedienti. Non ci può essere crescita da parte di Dio senza obbedienza. Per questo che a volte affrontiamo un grave problema, perché non stiamo vivendo al livello di obbedienza che Dio ci chiede, e pertanto non c'è la crescita. Una caratteristica più importante e una grande benedizione è che quando c'è una moltiplicazione si influisce positivamente nel nostro circondario, nella nostra società. Per esempio, nel giardino della nostra casa vediamo che nell'erba cresce un'erba cattiva. Questo perché l'erba buona ha lasciato uno spazio. Però quando l'erba buona è ben compatta e non lascia spazio a che entri il seme della cattiva erba, questa non può germinare. Quando la parola di Dio comincia a crescere e aumentare, dice la parola di Dio nel libro dei Salmi che occorre un fenomeno molto interessante, e noi dobbiamo vederlo alla luce del comportamento sociale e dei movimenti sociali e dei problemi sociali. E dice in Salmo 105, il versetto 24, 105, 24: Dio fece moltiplicare grandemente il suo popolo e lo fece più potente dei suoi avversari. Nella misura in cui c'è crescita dell'Evangelo, allora il popolo di Dio diventa più forte dei nemici. Quello che succede per esempio nel nostro paese, con i suoi livelli di violenza tremendi, è stato per la disobbedienza in gran parte della Chiesa, perché non abbiamo moltiplicato. Se noi fossimo cresciuti. Sì, siamo cresciuti tantissimo, però non sufficiente. Se fossimo cresciuti più e più e più, non ci sarebbe stato spazio nel cuore dei bambini e dei giovani per le cose cattive. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo obbedire, moltiplicarci. Cosa sta succedendo in Europa oggigiorno? Guardate, nei giorni che io sono stato in Germania per l'operazione, mi sono reso conto che 300 locali di culto sono stati demoliti perché non c'erano fedeli che li riempivano. E adesso ce ne sono come 1000 o 1100 in progetto di demolizione. Ossia che invece di crescere c'è un decrescimento. E allora cosa succede? Che l'erba cattiva comincia a sorgere provocando gravi problemi. Perché? Perché non si dà spazio alla crescita dell'Evangelo. I livelli di violenza che si stanno dando in molta parte della terra è per questo, perché i nemici spirituali sono cresciuti e perché noi come Chiesa non siamo avanzati nella misura in cui Dio desidera. Da lì che allora, quando c'è crescita, esiste un'influenza positiva nel nostro intorno. E questa moltiplicazione porta gloria e onore a Dio. Cosicché vediamo qua in questa parola, fratelli, due tremende responsabilità, cioè quella di moltiplicare. La mia responsabilità è moltiplicare, e se non voglio moltiplicare, la mia responsabilità sarebbe che almeno un altro prenda il mio luogo per fare quello che io avrei dovuto fare, e dobbiamo delegarlo per non che si fermi la moltiplicazione. Allora, quando vediamo che quest'uomo lascia questi tesori nelle mani di questo servo, ci sta dicendo che Dio sempre ha pensato nella crescita. Perché? Perché Dio vuole che la maggioranza sia salvo, che nessuno si perda e tutti possono giungere al pentimento. Noi siamo servi, ci ha chiamato Dio per servire nell'opera sua. Il problema è che alcuni amano Dio, alcuni no, e questo ci dà come risultato in primo luogo la mancanza di amore a Dio. Qual è il risultato della mancanza di amore a Dio? La negligenza. Possiamo vedere qua alcune caratteristiche di quest'uomo che ha nascosto il suo talento sottoterra e non lo ha moltiplicato. Quando la Bibbia parla di talenti, non sta parlando di talenti spirituali o talenti innati in noi. Sta parlando di qualcosa di economico. Il talento è una misura di peso. In quel momento un talento rappresentava 88 libbre di oro, d'argento. Qualcuno, per arrivare ad avere questa quantità di denaro, era necessario che lavorasse 180.000 giorni, ossia che quello che una persona guadagna in un giorno doveva metterlo in banca per 180.000 giorni per mettere insieme quella cifra. Stiamo parlando di un vero tesoro. A uno è stato dato 5 talenti, ad altro 2 talenti e a un altro 1. Perché Dio vuole dirci questo, che Egli ha messo nelle nostre mani, quello che ha messo nelle nostre mani è un tesoro, ossia l'Evangelo è un tesoro. Però una persona che non sta amando Dio svalorizza il tesoro dell'Evangelo. Un cristiano che non sta moltiplicando è perché non sta valorizzando l'Evangelo. Dice qua che ha scavato e ha nascosto il Vangelo. Sta sprezzando Cristo, sta sprezzando la sua parola, diventa una persona egoista e per mezzo di scuse cerca di ovviare la sua responsabilità, ha un cuore indurito e perde il valore di quello che è veramente l'Evangelo. Quando Dio ci dà un tesoro, noi dobbiamo apprezzarlo. Chiedo, fratelli, è un tesoro per voi Cristo nel vostro cuore? È un tesoro il Vangelo? È un tesoro la salvezza? Se la salvezza è un tesoro nel seno della Chiesa, una Chiesa dovrebbe essere involucrata nel lavoro del nostro Padre Celestiale. In primo luogo, quello che vediamo qua è che quando qualcuno ha mancanza di amore verso Dio, non dà il giusto valore al tesoro dell'Evangelo. E non solamente questo, se non che rinuncia alla delegazione che si è stato fatto di predicare l'Evangelo. Dice la parola che nasconse, in altre parole ha mantenuto segreto il fatto che Dio gli aveva dato un talento. Quando uno mantiene in segreto la parola di Dio, ossia la mantiene chissà nella sua libreria, non parla a nessuno della parola di Cristo, non parla a nessuno di come venire alla salvezza, di come giungere alla salvezza per parte di Cristo, nascondere questo tesoro è una grave responsabilità, sta perdendo la delegazione di salvare le anime. Esaù ha perso la primogenitura per il suo egoismo, aveva nel suo cuore quell'egoismo e non voleva onorare Dio. Quello che è interessato nei propri piani, nei propri progetti e non nei progetti di Dio, vende la propria primogenitura. Perché si nascondono i talenti? Semplicemente perché non do valore a Dio. Non mi interessa se noi capissimo che l'Evangelo, la salvezza sono un tesoro, noi dovremmo parlare di questo tesoro mattino, mezzogiorno e sera, perché la bocca parla di quello che il cuore è pieno. Se il nostro cuore è pieno di questo tesoro, dobbiamo parlarne tutti i giorni senza lasciare perdere un'opportunità. Invece noi non abbiamo dato il giusto valore alla salvezza e a Dio stesso e non ci siamo infocati, incentrati in dare valore a questo, se non che in altre cuore. Per questo parliamo di quello che ha preso il trono nel nostro cuore. Quello che è il nostro cuore è quello che esce dalla nostra bocca. E se non sale la predicazione e la comunicazione dell'Evangelo, è perché non stiamo dando valore a Cristo come la perla di gran prezzo e la sua parola e il suo Vangelo. Molti scondono il talento non testimoniando di Cristo. Quando una parola si vergogna di Cristo e di predicare e annunciare la buona novella, quello che sta facendo è semplicemente rinunciare al talento che gli è stato dato. Quello che non difende la fede, ossia quello che non entra nell'apologetica per difendere la fede, è una persona che non dà il giusto valore al Vangelo. Quello che cerca una scusa per peccare torcendo la parola è una persona che sta nascondendo il talento. Non volere servire, non volere essere capo, perché Dio ha chiamato Esaù per essere capo primogenito, per egli ha rinunciato. Noi vogliamo essere capo in ogni cosa, nello sport, nell'industria, perché però non vogliamo essere capo spiritualmente parlando. Per questo che il Signore Gesù ha detto: sono obbligato ad essere negli affari di mio padre. Perché? Perché egli apprezzava quel tesoro. Una persona che ha lasciato di amare Dio non conosce Dio e la sua volontà. Guardate le parole di questo servo che dice: io sapevo che tu eri un uomo duro, però Dio non è un uomo duro. Una persona che smette di amare Dio non conosce completamente Dio, per questo non può parlare di Dio. Oltre a questo fomenta l'egoismo e non è interessato a cambiare. Dice qua: sono andato e l'ho interrato. Una persona che si è mentalizzato dicendo che è così e non può cambiare. Fratelli, quando una persona smette di amare Dio, si indurisce con se stesso e non vuole cambiare. In questo caso, questa persona fomenta o forma servi di nome e non di fatto. Perché quando si smette di amare Dio, cominciano a sorgere servi soltanto di nome, e quello che non serve non ha valore. Dio vuole che noi continuiamo a dare frutto. La persona che smette di amare Dio indurisce il suo cuore e sviluppa la negligenza. La parola negligenza significa ritardare, rattrappirsi. Quando una persona vede che c'è negligenza nelle cose del regno di Dio e che ci interessano le cose di questa terra e non il ministero, noi stiamo ritardando, non stiamo avanzando, non stiamo accelerando, se non che frenando, e questo ci sta dando un mezzo importante per conoscere il nostro cuore. Il Signore della parabola dice al servo che non ha moltiplicato, gli dice: servo inutile, gli sta facendo una diagnosi della sua anima, servo cattivo e negligente. Perché? Perché la negligenza sta evidenziando quanto stiamo male noi spiritualmente parlando. E per questo, fratelli, che se noi non stiamo avanzando, non stiamo crescendo, non stiamo facendo quello che Dio ci chiede, il frutto ci sta dando un forte messaggio di chi sono io, in che posizione sto adesso. Che Dio ci aiuti, fratelli, ad essere realisti, perché per i nostri frutti ci conosceranno, non solamente da parte degli altri, se non che per i frutti io conoscerò me stesso, chi sono veramente, sono una persona che sta piacendo a Dio o no. Questo lo conosceremo per la negligenza o la diligenza, a seconda dei casi. Vedendo l'altro caso di coloro che hanno moltiplicato il talento, questo è il risultato dell'amare a Dio. Perché alcuni moltiplicano i talenti? Perché amano Dio. Quello che ama Dio moltiplica i talenti. Gesù ha detto a Pietro: Pietro, mi ami? Pietro ha risposto: sì, Signore, ti amo. E allora pasci le mie pecore. Ossia che l'amore si doveva mostrare con il servizio. E il servizio di una persona che ama è diverso da un servizio qualsiasi. Primo, perché valorizza la grazia del Signore. Una persona che ha avuto un incontro personale con Cristo ed è arrivato ad amare Dio, dà valore a Dio e valorizza la grazia dell'Evangelo. Vede la salvezza come il tesoro dei tesori, vede Cristo come la perla di gran prezzo. Non sta vedendo l'Evangelo come un appendice della vita, lo sta vedendo come la colonna principale della sua anima e del suo spirito. Quello che arriva a dar valore all'Evangelo in questo modo è la persona che darà frutto, la persona che ama Dio, è riconoscente verso Dio e la sua misericordia. Perché essi hanno moltiplicato questi talenti? Perché erano riconoscenti per l'opportunità che gli si era dato di poter moltiplicarli. La persona che sta amando Dio è soggetto alla signoria di Cristo. Perché si hanno moltiplicato? Perché sono stati obbedienti. Perché sono stati obbedienti? Perché amavano Dio. In altre parole, quello che non ama non può essere obbediente. L'amore è il motore dell'obbedienza. Colui che ama forma credenti responsabili, diventa in una fabbrica di cristiani responsabili, ossia intraprendenti, dice nel versetto 16. Dice che si è messo a lavorare con questi soldi. La parola trafficare nel greco significa mettere in pratica o lavorare. Come possiamo noi trafficare con l'Evangelo? Predicando. Quando Gesù aveva 12 anni stava parlando, insegnando, predicando, e allora quando sono arrivati Giuseppe e Maria, perché gli si era perso, però Gesù non si perde mai, e gli ha detto: nelle cose di mio padre dovevo stare. Quando voi e Dio stiamo predicando l'Evangelo, stiamo lavorando nelle cose del nostro padre. Questo tesoro dobbiamo insegnarlo agli altri attraverso la predicazione. Quando stiamo dando consigli, stiamo trafficando questo tesoro. Quando stiamo amando il prossimo, stiamo trafficando questo tesoro. Quando stiamo perdonando le persone, stiamo trafficando. Quando preghiamo per gli infermi, stiamo trafficando. Quando cacciamo i demoni, stiamo trafficando. E ci stiamo moltiplicando e moltiplicando e moltiplicando. Allora cosa vediamo? Che la persona che ama si pone a trafficare, si mette a lavorare. La domanda è: perché non sto trafficando? Fratelli, preoccupiamoci. Facciamoci un'autoanalisi: perché non sto trafficando come Dio chiede che lo faccia? perché realmente non lo stiamo amando come dovremmo. La persona che ama produce buoni risultati. Perché c'è stato guadagno qua col trafficare questi talenti? Perché stava amando Dio. Colui che ama ha sempre buoni risultati, e non solamente questo, sino che è una persona costante, perché dice qua dopo molto tempo, ossia che a quelli che hanno moltiplicato non gli è importato il tempo, si sono mantenuti costantemente nella produzione. Vogliamo costanza nella nostra vita, nell'amore a Dio. E oltre a questo, colui che ama Dio sempre vuole dare onore e gloria a Dio. Colui che ama Dio crea credenti umili e con timore a Dio. E con il risultato di questa forza dell'amore, cosa succederà? Che germoglierà la diligenza, che non è altro che velocizzare in fare qualche cosa. Quando qualcuno corre velocemente a lavorare per il proprio tesoro, questa è la volontà di Dio. La gente che vuole farlo in modo migliore per Gesù Cristo, e questo è il risultato dell'amore che abbiamo a Dio. Se non c'è diligenza in noi, dobbiamo preoccuparci. Orbene, la persona che vive in questa dimensione della diligenza ha grandi opportunità, e questo è quello che molte volte noi non riusciamo a avere. L'opportunità, prima vediamo in questa parola, è il privilegio di ricevere più grandi livelli di responsabilità. Colui che ha moltiplicato i 5 talenti, e dopo sono diventati 10, a costui si è dato un talento in più, perché il Signore ha detto: togliete quel talento al servo inutile e datelo a colui che ne ha 10. Perché? Perché Dio benedice più al diligente che al negligente. La Bibbia dice in Proverbi che la diligenza è quella che prospera mas, e la negligenza lo farà debitore. Una persona che è diligente sempre prospera. Mi chiedo, siete diligenti nel vostro lavoro? Arrivate all'ora stipulata e uscite all'ora giusta? Ci sono persone che arrivano tardi e se ne vanno prima della fine dell'ora e vogliono che gli diano un aumento e arrivare ad essere i principali dell'impresa. Questo è impossibile nel regno dei cieli. È così anche lì. L'apostolo Paolo dice: chi non lavori allora non mangi. L'amore verso Dio sta mostrando la rigenerazione dell'anima. Quello che sta mostrando è una nuova natura. La persona che ha moltiplicato avrà opportunità. Dio gli darà più opportunità di moltiplicarsi, e non solo questo, se non che entra a più grandi esperienze spirituali. Colui che ha moltiplicato il talento, il Signore gli dice: entra nella gioia del tuo Signore. Oggigiorno possiamo entrare nella gioia del nostro Signore. C'è gioia nel cielo quando un peccatore si pente, però c'è gioia anche sulla terra, perché quando noi vediamo le anime che vengono ai piedi di Cristo, noi ci gioiamo e diciamo: Signore, grazie perché mi stai usando. Per tutti coloro che stanno vivendo nella tristezza, nella depressione, voglio raccomandare questo: se volete uscire da questa condizione, mettetevi a lavorare nell'opera di Dio, negoziate nel regno dei cieli e vedrete come Dio vi dà questa gioia e vi farà entrare nella sua gioia, affinché non possiamo ringiovanire la nostra forza. La gioia che noi abbiamo: possiamo avere un buon lavoro o due o tre dottorati e abbiamo successo in tante aree, questo è intemporale, questo è di un momento. Però la gioia di Dio è un'altra cosa, è qualcosa di permanente. La gioia diventa in un motore. C'è un scrittore di storia che dice: i cristiani antichi hanno conquistato il mondo semplicemente perché erano cristiani gioiosi. La gioia di Dio fa che la persona si muova, entra in un'altra dimensione nonostante sta passando per difficoltà. La gioia di Dio permane lì, la gioia di Dio permane in mezzo alle tribolazioni, in mezzo all'infermità. colui che sta moltiplicando entra nella gioia di Dio. Io sono venuto affinché tengano vita e vita in abbondanza, e parte di questa abbondanza è la gioia di Dio che abbiamo su questa terra. E non si dica la gioia che avremo quando saremo alla presenza del Signore, in quel momento la gioia sarà eterna. Non possiamo neanche immaginare quello che questo significa. Entra nella gioia del tuo Signore. L'amore al prossimo riflette l'amore a Dio e alla sua opera. Se non stiamo amando il prossimo, non stiamo amando Dio. Se io non sto parlando al prossimo di Cristo, se non lo sto evangelizzando, se non sto guadagnando anime per Cristo, non lo amo, anche dicendo che lo amo. Se non comunichiamo l'Evangelo alle persone, è una menzogna che noi amiamo Dio. Possono esistere molto buone intenzioni di amare, come per esempio fare offerte, dare un tetto, dare educazione alle persone. Questo è molto buono, però questa non è la miglior dimostrazione. La miglior dimostrazione di amore è che io voglio che queste persone non vada all'inferno, che abbia la vita eterna. Gli posso dare pane, però domani avrà ancora fame. Però il pane di Cristo che noi gli daremo, il pane dell'Evangelo, sarà in lui o in lei una cosa che non avrà mai più fame e non avrà mai più sete. Troverà la verità, e la verità lo farà libero. L'amore al prossimo si mostra attraverso dargli il più importante, il più rilevante per la vita. Per questo dice la scrittura in 1 Giovanni 4:20: se uno dice io amo Dio e odio il suo fratello, è bugiardo, perché chi non ama il suo fratello che ha veduto non può amare Dio che non ha veduto. Se diciamo che amiamo il nostro prossimo, allora dobbiamo parlargli di Cristo, dobbiamo parlargli dell'Evangelo. Va bene, più avanti, come conseguenza, come risultato, gli daremo le medicine, vestito, possiamo darle molte cose, però la cosa più importante è che abbia la salvezza. Dio in questa parabola ci sta parlando e ci sta dicendo: guarda figlio mio, voglio che tu rifletti e che analizzi cosa c'è nella tua vita come risultato, diligenza o negligenza. La mancanza di interesse per la salvezza delle anime riflette negligenza, perché non sto dando valore a Dio e l'Evangelo. Questo significa che ci sono cose più importanti nella mia vita che Dio e la predicazione. Ci sono più cose più importanti che la predicazione, e questo produrrà negligenza nella nostra vita. Ogni cristiano è stato chiamato e capacitato per parlare di Dio e del Signore. A ognuno di noi Dio ha dato un talento. Dio nella sua misericordia ci ha dato la parola e possiamo comunicarla. E allora se non la comunico è per mancanza di amore. Alcuni dicono: no, è che non ho coraggio. No, è perché nel profondo del vostro cuore non è pena o vergogna, è perché è mancanza di amore a Dio e la parola. Quelle cose importanti uno le comunica. Quando noi abbiamo avuto un successo lo comunichiamo agli altri. L'esito più grande, il successo più grande per ogni cristiano è la salvezza delle anime, e dobbiamo comunicarlo. Perché non comunichiamo agli altri? Perché vediamo le cose di Dio che non sono come che non sono necessarie, anche se diciamo che con le labbra che sì, però nella pratica lo stiamo negando. Il servo cattivo e inutile parlava molto, gli altri non parlavano molto. Mi hai dato 5? Ecco qua gli altri 5, sono tuoi. Quando chiedono qualcosa al servo: ah, sapevo che tu eri un uomo duro di cuore, che raccogli dove non hai seminato, e comincia a dire un sacco di cose. La persona che sta cercando di giustificarsi con la sua negligenza non uscirà da quella condizione. La cosa triste è che più avanti si renderà conto che ci sono sentenze molto critiche. Se non ci occupiamo nell'opera di Dio, manifesta l'infedeltà a Dio e la sua opera. Ossia, nella parabola delle 10 vergini l'esortazione è essere fedeli a Dio attraverso l'aiuto dello Spirito Santo. Che possiamo essere fedeli Però in questa parabola la scrittura mi dice che io devo fare una valutazione se io sto facendo quello che Dio mi ha comandato di fare. Devo analizzare la mia vita. Sono un servo diligente o negligente? Ai servi inutili si buttano fuori nelle tenebre. Nella salvezza sappiamo che non è per opera, però è per grazia attraverso la fede in quello che Gesù ha Cristo. Però le opere stanno mostrando l'incredulità verso Cristo e la salvezza. In altre parole, stiamo negando, in questo caso, in questa parabola, perché l'ha mandato a un luogo dove dice la Bibbia che c'è pianto e grugnir di denti. Stiamo parlando di servizi, non di salvezza. Ossia, quello che sta dicendo qua il Signore è che la negligenza in un certo momento può essere uno specchio per alcuni che chissà non sono nati di nuovo e stanno servendo nella Chiesa, però non hanno nessun valore le loro opere, perché non c'è frutto per Dio e né frutto per le persone. E in altri casi sono arrivati a negare la fede, in altre parole sono entrati in una specie di apostasia, e per questo il frutto sta evidenziando quello che esiste nel loro cuore. Nicholas Murray, che è rettore dell'Università di Columbia, ha detto: ci sono tre tipi di persone nel mondo: quelle che non sanno quello che sta succedendo, quelli che osservano quello che sta succedendo e quelli che fanno in modo che le cose succedano. Che persone siamo noi? Siamo di coloro che solo stiamo osservando e non ci rendiamo conto di quello che sta succedendo, o quelli che facciamo in modo che le cose succedano? Dio ci ha comandato che la sua opera vada avanti, non solamente ascoltare quello che fanno i missionari di questo e l'altro. No, è questione che io mi involucri in questo lavoro. Dio ci sta dicendo: figlio, figlia, per favore, metti attenzione se c'è diligenza o negligenza nel tuo cuore. Questa è una diagnosi per te. Fai una buona analisi di chi sei. Questo ti aiuterà a conoscere te stesso, ti aiuterà a sapere qual è il tuo presente, qual è il tuo destino, ti aiuterà a vedere se il tuo cuore sei nato di nuovo. Questo ti farà capire se veramente noi abbiamo abbandonato i cammini della fede o stiamo seguendo il cammino della fede. Dobbiamo chiedere a Dio che ci aiuti a riprenderci. È tempo che dobbiamo cercare Dio e dirgli: Signore, se io sono una persona negligente, ti chiedo di perdonarmi. Perché la diagnosi è stata questa: servo cattivo e inutile, ossia un cuore duro e negligente. Signore, se tu mi hai fatto questa diagnosi, sto correndo un grave rischio. Però se tu mi dici: bene hai fatto, mio servo fedele, sei stato fedele in poco, ti affiderò molto. Mi stai dicendo che il mio cuore è stato provato. Dio ci conosce, però anche noi dobbiamo conoscere noi stessi. I giapponesi anni fa sembrava che non volessero già mangiare anguri e cocomeri con semenza, e hanno cominciato a manipolarla geneticamente, così che hanno cominciato a produrre cocomeri senza seme. Quando io ho letto questo articolo ho detto: che male, questa gente sta pensando solamente nel presente e non nel futuro, perché se il cocomero non ha la semenza non produrrà altre. Come adesso mangiamo tutto così: arance senza seme, cocomeri senza seme. Quando Dio ha creato le piante, gli alberi, ha fatto il suo seme. Quando ha creato gli animali, ha fatto il suo seme e si sono moltiplicati. Il nostro problema è che non ci siamo moltiplicati, non vogliamo avanzare, e Dio ci dice: figlio, guarda, è tempo che tu devi farti un'analisi di chi sei, e l'analisi ti rivelerà quello che c'è veramente nel tuo cuore. Questa mattina, fratelli, dobbiamo chiedere a Dio: Signore, aiutami a capire il mio cammino, Aiutami a fare una mia valutazione personale. Voglio essere un cristiano con seme. Voglio conoscere la tua parola, parlare della tua parola. Voglio predicare il Santo Vangelo. Voglio mettermi nel tuo servizio, non solamente venire a ricevere, ma fare quello che Dio mi ha comandato di fare, perché questo mi sta dimostrando che stiamo amando il Signore. Preghiamo. Signore, grazie, grazie ti diamo per la tua misericordia. In questo giorno ti chiediamo che ci perdoni e ci lavi con il tuo sangue, Signore. Padre, sii tu a fare questo miracolo, Padre. Non vogliamo più, oh Signore, essere negligenti. Perdonaci perché abbiamo smesso di amarti come si deve e non abbiamo dato valore al Vangelo. Non lo stiamo facendo nella misura che tu chiedi che lo facciamo, Signore. Altri sì lo stanno facendo, però in questo momento, Signore, ti chiediamo, Dio, di aiutarci. Aiutarci ad amarti con tutto noi stessi. Rinunciamo a tutto quello che ti sta sostituendo nel nostro cuore. Perdonaci, oh Signore. Rinunciamo a tutto quello che è contrario alla tua volontà. Nel nome di Gesù, Signore, rinunciamo in questo stesso istante a quello che sta facendo diminuire il mio amore per te e ci sta facendo diventare dei cristiani negligenti. Colui che ama produce, colui che non ama non produce. È molto semplice. Signore, quest'oggi ci mettiamo ai tuoi piedi. Lavaci col tuo sangue, Signore. Non ci importa niente di questa terra e né l'opinione di nessuno. Vogliamo solo amare te, vogliamo adorarti in spirito e verità. Voglio sfidare ogni credente che è disposto a dire a Dio: voglio produrre, voglio moltiplicare. Non voglio restare zitto a partire da questo giorno. Voglio ritornare al primo amore e che possa diventare un cristiano che porti anime a Cristo, che possa consigliare, che guarisca gli infermi, che possa dare frutto per Dio. Chi è disposto a fare questo, si alzi in piedi per favore, e lì dove siete diciamo: Signore, siamo qua, siamo davanti a te col cuore nelle nostre mani. Dio mio, non possiamo restare senza frutto. Non tanto per noi, Padre, è che tu meriti tutto questo, Signore. Signore, i frutti, i fatti parlano più delle parole. Nel nome prezioso di Gesù, Dio mio, per lode e gloria del tuo nome, portaci, oh Padre, a un amore grande per te, ad amarti con tutto il cuore, la nostra mente, la nostra forza, che non ci sente più niente più importante nella nostra vita che tu, oh mio Dio, e l'Evangelo che tu ci hai dato, che è un tesoro enorme, un tesoro bellissimo. Padre, nel nome potente di Gesù ti chiediamo in questo momento che la tua misericordia si spanda su di noi, nel nome di Gesù di Nazaret, che questo giorno sia un giorno di libertà, un giorno di potere, un giorno di gloria. Padre, per la tua gloria, il benedici ognuno dei miei fratelli. Portici, oh Signore, a questa dimensione di condividere, di trafficare il tesoro che tu ci hai dato attraverso l'insegnamento, la predicazione. Quest'oggi, Signore, vogliamo involucrarci in questo santo trafficare del cielo. Grazie, Signore, che tu ti preoccuperai dei nostri affari, che tu ci darai il tuo appoggio, che tu starei velando per i nostri figli e per tutte le altre cose che sono necessarie in questa vita materiale, però non tanto necessarie come è la salvezza. Signore, benedici la tua Chiesa in ogni luogo in questo mondo. Tutti coloro che hanno preso questa decisione ferma siano benedetti. Nel nome di Gesù te lo chiediamo. Amen e amen. Che Dio vi benedica tutti, fratelli.